Libri, storie, idee con Michele Serra.
E dunque buon pomeriggio con Alice, bentornate e bentornati, cominciamo a parlare di libri e oggi pomeriggio abbiamo un ospite a cui tenere particolarmente perché è in uscita proprio in questi giorni il nuovo romanzo di Fabio Andina, a cui do il benvenuto, benvenuto Fabio con noi e con Alice.
Grazie Michele, grazie.
Il nuovo romanzo di Fabio Andina si intitola L'interno delle nuvole, si svolge interamente nel corso di un'estate. Un'estate in cui due bambini piccoli, fratello e sorella, 4 e 6 anni, vengono lasciati con i nonni nel paese di montagna, paese in cui vivono i due anziani. Vengono lasciati lì perché i genitori sono separati, la madre ha bisogno di prendersi una pausa, la situazione familiare non è proprio buona, però il paese li accoglie, in qualche modo li coccola anche proprio come collettività. L'interno delle nuvole è un romanzo che arriva neanche 2 anni dopo 16 mesi, che ha vinto uno dei premi svizzeri di letteratura nel 2025. E allora Fabio, intanto ci racconta com'è arrivata questa storia dell'interno delle nuvole, che è una storia piuttosto diversa da quella di 16 mesi, che invece insomma lì si partiva da un dato biografico familiare, che era la storia di suo nonno, prima passatore che aiutava l'italiano in fuga dal regime a sconfinare in Svizzera e poi appunto prigioniero dei nazisti. Ecco, questa è un'altra storia, ci racconta il passaggio.
È vero, è un'altra storia, ma per raccontare come è nato l'interno delle nuvole devo partire da 16 mesi. Premetto che io non faccio mai ricerche e non prendo appunti e non faccio schemi e schemini per costruire, per scrivere un romanzo. Questa cosa l'ho dovuta però fare per 16 mesi. Per rimanere fedele alla vera storia di mio nonno deportato ho dovuto obbligatoriamente fare ricerche storiche. Però quando stavo riscrivendo 16 mesi, i due bambini e i nonni hanno iniziato a frullarmi nella testa e a prendere direzioni differenti di quelle che erano la storia della Seconda Guerra Mondiale, l'ambientazione del paese di Cremenaga. E ho iniziato a vederli in montagna nei giorni nostri. Quindi io li ho seguiti perché mi sono sentito in obbligo di andare a vedere dove mi portavano. E seguendoli ho sentito l'urgenza forte di mettere nero su bianco anche quella storia. Così l'estate del 2024, mentre stavo facendo la revisione di 16 mesi, mi sono ritrovato anche a scrivere la prima bozza dell'interno delle nuvole. E questa poi ha preso forza. Ha preso forza al punto che nel giro di più o meno 2 settimane io avevo la stesura delle prime 150 pagine e le ho mandate alla Rubettino dicendo ho un nuovo romanzo, ho una nuova storia. E loro me l'hanno messa subito sotto contratto.
E questo è l'inizio della storia editoriale di questo libro, ma poi per quello che riguarda i contenuti, l'interno delle nuvole di Fabio Andina è una storia anche di genitori. Qui genitori separati che vengono in qualche modo sostituiti, anche se poi solo temporaneamente, dai nonni che per un periodo diventano appunto genitori, ma hanno un modo diverso, ovviamente, di fare i genitori. E oggi, più tardi, sempre durante questa puntata di Alice, ascolteremo anche le parole di un'altra brava scrittrice che esordisce con una storia di cui credo si parlerà molto nei prossimi mesi e che anche questa racconta un'esperienza di genitorialità molto particolare, molto profonda. Lei si chiama Marina Zucchelli, il libro si intitola Latte e l'ambientazione è completamente diversa da quella del libro di Fabio Andina perché il romanzo Latte è ambientato nell'Italia degli anni 50 ed è la storia di una balia, una donna che, come succedeva ai tempi, dopo aver dato lei alla luce un figlio, lo lasciava nella sua casa, nel paesino, e andava invece nella grande città per allattare con il suo latte un altro figlio, non suo, ma di una ricca signora, perché ai tempi, insomma, usava così allattare, era considerato volgare, e quindi si prendeva una persona che si occupasse appunto del bambino appena nato. E quindi oggi parleremo molto di genitori, di famiglie, di generazioni, e cominceremo a farlo proprio con Fabio Andina qui con noi tra poco, tra 3 minuti di musica, non musica a caso, perché è un classicissimo Bob Dylan del 1963.
Thank you. If you're traveling in the North Country fire, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true lover man. If you go when the snowflakes storm, when the rivers freeze and summer ends, please see she has a coat so warm to keep her from the howling winds. Please see if her hair hangs long, if it rolls and flows all down her breast. Please see for me if her hair's hanging long, for that's the way I remember her best. I'm wondering if she remembers me at all. Many times I've often prayed in the darkness of my night, in the brightness of my day.
E dunque continuiamo a parlare di libri. Oggi primo ospite con noi e con Alice è Fabio Andina, scrittore, lo sapete, lui abita a Leontica, il suo ultimo romanzo ha un'ambientazione di montagna, come spesso è capitato con Fabio Andina. L'interno delle nuvole si intitola, l'editore è sempre Rubettino, editore italiano. Diciamo che questo racconto potrebbe essere considerato, per semplificare molto, un racconto di formazione. Ci sono due bambini, i nonni, il paese, i genitori assenti, una lunga estate e delle ombre di inquietudine sia per gli adulti che per i piccoli. E allora, Fabio Andina, era necessario proprio all'inizio del romanzo rimuovere dalla scena la generazione di mezzo, quella dei genitori, per lasciare il campo libero al rapporto tra nonni e nipoti? Cioè, cosa c'è di affascinante per lei, di unico, in questo dialogo tra generazioni distanti?
Sì, come ho detto, sono i bambini e i nonni che sono venuti a cercarmi all'inizio. E mentre li seguivo, io ho pur dovuto cercare un modo per unirli. Lì ho dovuto pensare a cosa introdurre nella storia affinché i bambini finissero in cima alla montagna nel paesino dei nonni. Non volevo partire subito con i bambini, dovevo dare una spiegazione a questa loro vacanza in montagna. Così è nata l'idea, ma che non è poi tanto un'idea, è qualcosa che riaffiora spesso nei miei scritti, l'idea della coppia che non va più d'accordo, lì c'è in uscirne fuori. È tornato spontaneamente anche per l'interno delle nuvole. E ho visto che i bambini dovevano andare in montagna per cercare rifugio. quindi scappare da qualcosa, oppure qualcuno che li mettesse al sicuro in montagna fuggendo da qualcosa o da qualcuno. E da lì spontaneamente è venuta la necessità di partire da una coppia disgregata, che è quella dei genitori dei due bambini, in cui la madre, che ha l'affidamento, decide di portarli in montagna per 2 mesi perché lei, tra virgolette, deve staccare, ha bisogno di tempo.
E infatti poi si vedrà nel romanzo come entrambi i genitori danno dei segni della loro presenza da lontano, uno in un modo più inquietante dell'altra, ma insomma su questo non voglio dire troppo. Vorrei invece sapere cosa significa per lei il realismo, nel senso, all'inizio del romanzo il paese in cui si svolgono insomma le prime sequenze del romanzo non è immediatamente riconoscibile, poi un po' alla volta si inizia a capire meglio, però fin dall'inizio ci sono degli elementi precisi del nostro territorio, cioè non si va al supermercato, si va alla Migros, non si prende l'autobus, si prende la posta. E ecco, come si trova l'equilibrio tra un'ambientazione concreta e una universale? Perché, insomma, ricordiamo quello che è successo con un suo libro precedente, La Pozza del Felice, che si era creato addirittura un piccolo caso di turismo letterario, di gente che andava a cercare questa pozza in Valle di Blenio.
Sì. Beh, se vogliamo parlare del realismo nella mia scrittura, parte da un semplice concetto ed è questo. Io amo raccontare la scena che vedo dentro di me. Parto da un'idea cinematografica, quindi io riesco a vedere e naturalmente a sentire dentro di me come si evolgono le scene, come se io fossi al cinema e guardo e trascrivo quello che vedo e quello che sento, puramente questo, senza fare commenti, senza dare delle spiegazioni. Da qui nasce il realismo, raccontare quello che succede senza troppa enfasi, senza troppi fronzoli. Infatti io nel mio romanzo, ma come anche negli altri, ma soprattutto in questo, evito quasi del tutto di usare gli aggettivi, perché voglio che sia il lettore a immedesimarsi nella storia, capirla a tal punto che poi può colmare i vuoti che io lascio apposta. È una storia non raccontata, ma è una storia in cui il lettore viene accompagnato. Questa è la grossa differenza. E qui dove ci si lavora e dove ho lavorato tanto, nella riscrittura, nel capire dove il lettore può arrivarci da solo a capire cosa succede nella storia, quindi a quel punto io non devo dirglielo, perché lo deve capire. E se non lo capisce subito, lo capirà probabilmente dopo una pagina o dopo 10 pagine. È un buono stratagemma per renderlo parte della storia affinché si senta lui stesso coinvolto. E coinvolto nella storia vuol dire far sentire addirittura al lettore le emozioni che trapelano durante le scene.
A proposito del processo di produzione del romanzo di cui stava parlando, lei 10 anni fa era quello che scriveva di getto. Ecco, oggi siamo, come anche lei ha raccontato, davanti a una scrittura più sorvegliata, misurata, pianificata, insomma, chiamiamola come vogliamo. Ecco, oggi lei ha nella sua cassetta degli attrezzi tanti modi di scrivere e, a seconda dei diversi contesti, li usa? Oppure è una questione di, come dire, periodi della vita, ogni momento, ogni stagione ha il suo modo di scrivere?
No, io credo che, ma questo è qualcosa che non pianifico e che non studio, probabilmente qualcosa di innato, ed è quello di usare un certo stile letterario a dipendenza della storia. Quindi se la storia necessita uno stile posato e misurato e preciso, allora vedi che io scrivo in quella maniera. Se la storia, per esempio, come in Uscirne fuori, non necessita nessun controllo, ma deve essere una storia sgrammaticata e addirittura schizofrenica, voilà che io uso quello stile. Però è qualcosa che mi nasce abbastanza spontaneamente. Quello dello scrivere a flusso ce l'ho ancora, però con gli anni e a furia di scrivere io scrivo di continuo, non riesco a smettere. Ogni tanto mi dico devo fare una pausa, e non dura un giorno o due. E con gli anni mi sono reso conto che il mio scrivere a flusso è già più controllato attualmente di come lo era, per esempio, per La Pozza del Felice. adesso è una scrittura a flusso che va già quasi a colpire il bersaglio di come vedo io lo stile finale che penso sia il più adatto alla storia. Infatti per L'interno delle nuvole la prima stesura a flusso, durata una decina di giorni, era già quasi buona per andare in stampa. Così era stato detto alla Rubettino.
Io ho una curiosità sul suo editore Rubettino, cioè all'inizio, nei primi libri pubblicati, in fase di editing con il redattore di una casa editrice che non è solo italiana, ma è anche calabrese, c'è stato bisogno di qualche spiegazione in più? Cioè c'è stato bisogno di raccontare qualche riferimento nostro?
Qualcosa sì, però tengo a precisare che la Rubettino, anche perché glielo chiedo io, loro non fanno editing. Con me, almeno con me. Con gli altri autori non saprei. Con me non fanno editing perché io ho chiesto, io vi do un romanzo, io vi do La Pozza del Felice, vi do Uscirne Fuori, 16 mesi, pubblicatelo così com'è. Al limite loro fanno una correzione di refusi o di tempi dei verbi e queste cose. Però non mettono mano. E quello è, per me è molto importante. Io non riuscirei a veder pubblicato un mio scritto che passa per le mani di uno o due o tre editors che cambiano le frasi, che cambiano i paragrafi, che cambiano le parole. E sì, alla Rubettino qualcosa all'inizio con La Pozza del Felice avevo dovuto spiegare, per esempio certe parole ticinesismi, no? Come il nate, l'ibilux, il sagex e queste cose.
E però funziona questo metodo, fino adesso mi sembra abbia funzionato molto bene. Tornando dentro il libro, dentro il nuovo romanzo, una cosa che mi piace molto è che gli stessi elementi cambiano a seconda del personaggio che li guarda e che li descrive, no? Cioè c'è un paese che agli occhi dei bambini è un paradiso di montagna e agli occhi del loro padre è un inquietante buco dimenticato da Dio e dagli uomini. Non esiste realtà al di fuori della mente, insomma.
Ma questo qui è per il fatto che io non voglio spiegare quello che prova un personaggio, ma lo faccio trapelare usando anche quello che lo circonda, quindi la montagna, la natura, l'ambiente, le nuvole. Una persona inquietante, arrabbiata, vede la montagna come qualcosa di brutto, una persona felice vede la montagna come qualcosa di paradisiaco. Senza dover dire che il padre è una persona incazzata, io lo faccio capire attraverso il modo in cui lui vive l'ambiente che lo circonda.
Molti dei personaggi che popolano il paese sembrano un po' in lotta contro la modernità, cioè guardano con sospetto i lavori per la posa della fibra ottica, discutono dell'affidabilità delle previsioni della meteo. Ecco, questo qui è uno stereotipo o è vero? Ed è uno stereotipo della gente di montagna o semplicemente di chi ha una certa età?
No, è probabilmente del Fabio Andina, scrittore. Sono io che guardo la corsa verso quella che chiamiamo modernità con sospetto. Sono io che vorrebbe lasciare la montagna incontaminata. Io guardo un po' con sospetto anche gli impianti di risalita per le stazioni sciistiche. Mi piacerebbe tornare indietro diversi decine di anni e vedere la montagna incontaminata come lo era. E quindi i miei personaggi riflettono il mio punto di vista. Uso loro per lanciare anche piccole critiche.
Rimaniamo sulla montagna. Lei si rende conto che è un filone letterario gigantesco diventato negli ultimi 20 anni? Fabio, lei si sente in qualche modo parte di un movimento forse troppo, di una fratellanza letteraria che vive a distanza? C'è qualche altro autore che lei considera suo affine in qualche modo, in particolare?
Ma lo dicono i giornalisti. All'inizio, quando è uscita La Pozza del Felice, tanti parlavano di Cognetti, tanti parlavano di Rigoni Stern.
Ma lei cosa pensa?
Io, a dir la verità, tiro dritto per la mia strada. Ho letto, dopo che mi hanno citato alla pari di Cognetti, ho letto Cognetti, Rigoni Stern lo leggevo già, altri autori di montagna poi li ho conosciuti e li ho letti, alcuni li ho incontrati personalmente, però cerco di non farmi influenzare, cerco di non ascoltare queste voci, addirittura forse è per questo che negli ultimi anni, negli ultimi 5-6 anni, ho quasi del tutto smesso di leggere. a parte puntualmente qualche romanzo di amici scrittori, soprattutto ticinesi o italiani, però mi sono reso conto che non mi interessa più leggere storie e anzi ho iniziato a frequentare la biblioteca per prendere libri e leggere solamente magari l'incipit per capire come certi scrittori usano la tecnica della scrittura. E questo è qualcosa che negli ultimi 5 anni ha preso piede. Mi interessa sapere come usano le spezie gli altri scrittori, non che minestrone fanno, solamente l'uso della parola.
E questo è successo praticamente dopo, diciamo, il suo riconoscimento da parte della critica e del pubblico. Ci ha pensato a come, insomma, è cambiato il suo approccio alla scrittura dopo quel passaggio lì che è avvenuto, insomma, 6-7 anni fa, possiamo
dire.
Sì,
l'approccio alla scrittura, ma anche l'approccio alla lettura soprattutto. Mi sono allontanato dal Fabio Andina lettore avido che ero prima e non so se perché sono tutto il giorno davanti al computer a scrivere e allora addirittura anche a leggere le mie storie, che poi quando ho tempo libero preferisco fare altro, ma probabilmente anche perché per mantenere la tua voce intatta non vuoi avere contaminazioni. E questo io ve lo dico, lo sento dentro di me, lo sento, quindi evito di cercare di essere influito da altri scrittori.
E forse ci sono anche delle fasi in cui prima uno assorbe e poi dopo butta fuori in qualche modo. Le faccio un'ultima domanda che non posso non farle, e cioè chiederle a che punto è il film che Willy Herman ha tratto dal suo cammino da Mauthausen a Kremenaga per ripercorrere appunto la strada che lei ha tracciato da suo nonno in 16 mesi. Ecco, quando lo potremo vedere?
Allora, il documentario è in post-produzione, Zeno Gabaglio sta lavorando sul soundtrack e si parla di maggio come la fine dei lavori. E dopodiché andrà a fare il giro dei festival dove verrà accettato e vediamo se festival vicino al Ticino ce ne sono, in Ticino ce ne sono, vediamo se riusciremo a vederlo ancora nelle nostre vicinanze prima della fine dell'estate, non lo so, ma comunque è un po' a rilento adesso la post-produzione perché Willy Herman è impegnatissimo con l'avvicinarsi della produzione, con le riprese di un film del quale io ho scritto la sceneggiatura e che è tratto dal mio libro Sei tu, Ticino, Rubettino 2020. Quindi si sono accavallati questi due progetti e il documentario un attimo ha rallentato, ma è qua buono, è qua pronto.
Posso chiederle solo cosa le è rimasto a lei personalmente della lavorazione del documentario? Cioè, magari in questo caso la domanda è sbagliata, perché forse il cosa le è rimasto del film si sovrappone con il cosa le è rimasto del cammino, ma insomma, in ogni caso.
Cosa è rimasto di quei 950 chilometri? Mi è rimasta una cosa forte ed è quella che so che prima o poi vado a fare qualcosa di simile. E il camminare tutti i giorni, svegliarsi la mattina e sapere che la tua giornata è mettere uno zaino in spalla e affrontare 30 chilometri è quello che vorrei fare ancora. Ci stavo lavorando e spero possa andare in porto un progetto.
Grazie mille Fabio per essere stato con noi e con Alice.
Grazie a voi, grazie a te Michele di avermi invitato.
E adesso sentiamoci un estratto da L'interno delle nuvole di Fabio Andina, editore Rubettino, per sentire insomma come suona questo nuovo romanzo.
La Giulia e il nonno passeggiavano con la Flu. La cagnetta, vecchia e appesantita, arrancava sotto il sole rallentando a ogni passo. Quando raggiunsero un tratto di strada ombreggiato, la Flu si fermò a riprendere fiato. La bambina tirò il guinzaglio e il nonno le disse di aspettare. «Abbiamo tutto il tempo». Il cielo era attraversato da cumuli bianchi dalla pancia piatta e grigia. Erano spinti dal vento da nord e le loro ombre strisciavano sulla pineta della montagna triangolare al di là della valle. «Nonno, cosa c'è dentro le nuvole?» «Bella domanda. Se dici così, allora vuol dire che non lo sai». Il nonno fissò una nuvola, poi un'altra. «Anch'io avevo fatto la stessa domanda al mio papà», disse. «E lui lo sapeva?» «Me lo ricordo bene, era un giorno di primavera. Le nuvole enormi e bianche sparpagliate nel cielo. Eravamo sdraiati sul prato. E lui mi aveva detto che ce n'era una che sembrava un trattore. E gli avevo fatto la tua stessa domanda. E cosa ti aveva detto?» «Che dentro le nuvole ci sono i nostri desideri», disse. e abbassò lo sguardo sulla nipote, che rimase silenziosa. «Lo sai che cos'è un desiderio?» La bambina ci pensò un attimo. «Qualcosa che vogliamo?» «Esatto. I nostri sogni, quello che vogliamo diventare. Tu cosa vuoi diventare da grande?» «Il lavoro che voglio fare?» «Non parlo di lavoro. Intendo cose più grandi, come viaggiare, se vuoi girare il mondo in bicicletta, o cose così. Ma nonno, il mondo è grandissimo.» «Sì, è grandissimo. Ma la vita lo è di più. Vedrai, più crescerai e più ti accorgerai di quanto è grande la vita. Piena di possibilità, di cose da fare. Bisogna avere dei sogni e provare a rincorrerli. Come adesso, che rincorriamo con gli occhi le nuvole.» La Giulia ascoltava le parole del nonno con meraviglia. Nessuno le aveva mai parlato così. Però pensò di non averci capito niente. «Figliola, qual è il tuo desiderio, quello che c'è dentro quella nuvola?» disse e indicò. La nuvola s'era fatta più slanciata, quasi volesse scappare e sparire nell'immensità del cielo. Il nonno Delio notò che la sua nipote scrutava nel vuoto. Pensò che nella sua testa si accavallassero mille pensieri. La Giulia stava per rispondere, ma poi lasciò perdere. Il nonno riprese a camminare e lei dovette tirare il guinzaglio per far ripartire la flu. «Non devi rispondermi subito», disse il nonno. «Per certe domande non basta pensare. Devi solo riconoscere la risposta quando arriva. Un anziano magro, una bambina curiosa e una cagnetta affaticata. Tre ombre distese sull'asfalto rovente in un pomeriggio d'estate, dove il tempo sembrava essersi fermato per concedere loro un momento di riflessione.
Ed eccoci ancora con me, Michele Serra, con i libri di Alice, per un altro romanzo che parla di genitorialità, ma in modo completamente diverso rispetto a quello di Fabio Andina, con luoghi, persone completamente diverse. Questa storia si intitola Latte e comincia proprio con un grande gruppo di donne incinte che sono raccolte in uno scantinato della capitale d'Italia, Roma.
Arrivò una donna sulla cinquantina che Don Giulio ci disse essere la Sensara o Senzana che dir si voglia. La persona che trovava le ragazze, insomma, che le portava a Roma e che prendeva una parte di denaro per l'ingaggio. La Sensara aveva un abito scuro, forse nero, in segno di lutto, e capelli grigi raccolti in una crocchia. La pelle abbronzata e dura, il corpo florido e i piedi ben piantati a terra, si muoveva con agilità, quasi a volerci dimostrare la sua dimestichezza con la situazione, la sua praticità, forse anche la sua scaltrezza. Ci salutò, poi si rivolse direttamente a me. «Signora, guardate questa, guardate anche quest'altra!» Avrebbe voluto forse vendermele tutte. Noi camminavamo in avanti come piccoli gerarchi di 20 anni prima, nell'umido degli scantinati. Le ragazze tacevano, aprivano la bocca solo se Don Giulio glielo chiedeva e per mostrarci i denti. «Hanno denti belli», diceva lui, «perché mangiano bene». Poi prendeva il seno di una e lo soppesava con la mano, prendeva il seno di un'altra e lo soppesava con l'altra mano. Io inclinavo la testa di lato, ero una marionetta scura e non capivo cosa dovessimo davvero individuare dentro a quelle persone. La pulizia? L'ordine? La disciplina? Le guardavo senza fare movimenti bruschi, come nelle stalle di mio padre quando passavo tra le cavalle legate. Ma io mi sentivo autorevole e libera di giudicare? Mi sentivo davvero della specie dominante? E se sì, allora perché sentivamo l'esigenza di legarle e chiuderle nelle stalle? Perché tiravamo giù i loro musi lunghi, i loro denti enormi? Perché le ferravamo e le imbrigliavamo e stringevamo ancor di più il morso? In quella stanza sotto la terra c'era pure Ada. Era allineata accanto alle altre, l'unica con un collo di camicia largo e bianco. Forse questo mi colpì di lei, o il fatto che fosse incinta quanto me, credo, con una pancia della stessa misura. Scegliamo sempre le cose che ci somigliano. Aveva una pancia larga e generosa, capelli di un castano scurissimo, legati in un'unica treccia, ben puliti. Le sue dita erano magre, e magra era la fede che aveva al dito. Un gatto era entrato dalla porta alle mie spalle, le si era messo tra le gambe, voleva passare tra le sue caviglie e lei le aprì, ma di poco. Il gatto mi guardò, bestia sicura delle strade delle case, spirito arabo di qualche sapienza a me non nota, e mi trasmise negli occhi: «Eccola qui». Ada mi guardava e proprio in quel momento mi diceva: «Buongiorno, signora». Mi fece effetto tutta la sua persona e non qualcosa in particolare. Mi fece effetto la totalità del suo corpo, la linea che divideva lei dal resto dello spazio. Era alta quanto me e ci guardavamo nella stessa traiettoria. E io le dissi «buongiorno», con la voce trascinata che hanno le donne incinte. Mio marito si avvicinò e le chiese «quando partorirà?» E lei rispose quieta, come acqua di pozzo, «a settembre, che è un mese dove non c'è mai niente da fare».
E ringrazio Moira Bubola per la lettura di una delle pagine iniziali di Latte, questo romanzo di esordio di Marina Zucchelli, che racconta appunto la vicenda di questa balia che lascia la famiglia e la sua neonata nella campagna ciociara e si trasferisce a Bologna, a casa della signora Olimpia, per allevare appunto il suo della signora di neonato. E questa, ripeto, è una cosa che succedeva. 50.000 lire al mese, uno stipendio peraltro non da poco a quei tempi, per crescere appunto il figlio della signora. L'autrice, Marina Zucchelli, è tecnicamente un esordiente, però non è una giovane esordiente perché è del 1986 e esordisce nel romanzo dopo una vita passata a lavorare come autrice televisiva e teatrale. E questo esordio credo che sia, come si dice, un esordio destinato a lasciare il segno, ma non solo perché ci sta puntando una casa editrice importante come Rizzoli, ma anche perché il romanzo ha davvero un incedere cinematografico, che insomma starebbe molto bene su schermo questa storia, ma questa è solo una mia ipotesi, vedremo cosa riserverà il futuro. Per ora la realtà è quella rappresentata da questo libro, realtà concreta di carta, che ci offre anche molti spunti per chiacchierare con Marina Zucchelli, che è collegata con Alice. Quindi, per prima cosa, buon pomeriggio, Marina.
Grazie mille, grazie dell'invito.
Dunque, io ho raccontato qualcosa della trama di Latte, che è un riassunto assolutamente non sufficiente, ma vorrei partire, ovviamente, dal concetto di maternità. Riflettere su questa maternità negata alla balia degli anni 50 e farlo 70 anni dopo, cioè cosa significa per una donna del 2026? Glielo chiedo perché, insomma, io sono appena più grande di lei, sono nato anch'io negli anni 80 e leggendo mi sembra di leggere davvero di cose lontanissime nel tempo, ma invece, insomma, sono appena dietro l'angolo.
In effetti è così, un po' per la nostra generazione la maternità è il grande evento, il grande terremoto che avviene in una persona, in una coppia, sia in un uomo che in una donna, insomma, che diventano madre e padre. È così importante forse perché noi, che non abbiamo vissuto la guerra, la miseria, grandi eventi catastrofici, un po' quando ci ritroviamo in una sala parto o comunque al cospetto di una gravidanza, abbiamo per la prima volta l'esperienza della morte, anche della sofferenza, e quindi questo ci muove totalmente. Non deve essere stato così diverso anche negli anni 50 per una donna come una delle protagoniste di questo romanzo, che è Olimpia, che era una donna benestante e protetta, istruita, e ha avuto questa esperienza di maternità. La maternità è negata per lei perché è ancora legata a delle convenzioni antiche, come quella appunto di avere una balia. Lei è costretta dal suo status ad averla e a farla entrare in casa e farle allattare il suo bambino. Era un'usanza comune fino agli anni 50, perché poi negli anni 60 è stato commercializzato il latte in polvere. Quindi fino a quel momento, da sempre, per millenni, è stata utilizzata, diciamo così, un'altra donna per allattare i figli delle famiglie benestanti. Quindi negata in questo senso, sicuramente, perché lei capisce che le manca qualcosa, e di contro maternità negata anche per la sua balia, Ada, che è costretta a lasciare a casa i figli, il marito, la famiglia, la sua terra, la sua sharia, per andare ad allattare il figlio di Olimpia.
Insisto su questa cosa,
sì.
Nel senso che lei, oltre a essere appunto una donna del 2026, è anche una madre, e quindi non è che, cioè, come madre, che sensazioni proprio personali le ha dato incontrare questa storia?
Allora, quando ho incontrato la balia qualche anno fa e l'ho intervistata per un programma per Rai 3, è stata un'esperienza molto forte, perché anch'io ero da poco mamma e quindi mi sono immaginata molto bene, veramente ci ho messo dentro le scarpe a questa storia, perché immaginare una donna che deve lasciare il proprio bambino appena nato, perché va da sé che una balia per essere tale debba avere latte, quindi debba aver partorito da poco, lasciare il figlio a casa per esserne poi lontana 8, 9, 12 mesi, è stata un'esperienza molto forte parlare con lei e sentire il suo racconto. Era una donna poi di 80 anni, che purtroppo adesso non c'è più, quindi anche ne parlava con un certo distacco anche nel tempo, ma quando me l'ha raccontato, poi lei ne ha fatti diversi di baliatici, è stato veramente forte immaginare che cosa significa lasciare un bambino così piccolo e partire per andarsi poi di fatto a guadagnare qualcosa.
Tra l'altro, diamole anche un nome, questa signora si chiamava Ida Lattavo, tra l'altro anche un nome,
esatto,
insomma,
esatto,
evocativo in qualche modo.
Decisamente.
Beh, oggi quando un bambino viene lasciato in quelle versioni moderne della ruota degli esposti che hanno alcuni ospedali nelle città, si fanno i titoli sui giornali, no? E in quegli anni invece l'idea di abbandonare i bambini non era così estrema, almeno dal punto di vista statistico, no?
No, infatti negli anni 30 venivano lasciati in media, registrati almeno 12.000 bambini l'anno.
Ed erano solo quelli registrati.
Esatto, perché comunque la tendenza era anche a far scomparire questi bambini, poi per non parlare degli aborti dell'epoca. Però diciamo che c'era tutta un'altra idea dell'infanzia, tutta un'altra idea anche del neonato. Per noi il neonato è la figura più perfetta, più pura, l'essere di cui tutta la società si deve prendere cura. All'epoca non era così, c'era una fortissima mortalità, quindi era già raro che un bambino sopravvivesse i primi 5 anni, e l'abbandono soprattutto se i figli erano troppi oppure il bambino nasceva da una relazione extraconiugale, oppure se la madre era troppo giovane per poterlo tenere, insomma era abbastanza nella norma abbandonare i bambini.
Eh sì, mi torna in mente che nell'Ottocento c'erano molti bambini illegittimi che dalla Svizzera tedesca venivano trasportati a Milano e in questa casa degli esposti che accoglieva tutti i neonati abbandonati. In realtà era una specie di commercio, nel senso che gli uomini abbienti che avevano figli fuori dal matrimonio e volevano liberarsene senza, come dire, arrivare a delle soluzioni più cruente, pagavano perché venissero trasportati in Italia. Però, come dire, questa cosa è interessante perché tutto questo derivava da norme sociali ma anche legali che punivano in modo molto pesante chiunque andasse contro le regole morali, appunto, ad esempio avere figli fuori dal matrimonio. E anche appunto nelle vicende che sono, insomma, molto italiane, raccontate nel suo libro, ci sono queste regole sociali che strozzano le donne e le famiglie. Perché, secondo lei, la maternità è sempre stata così al centro dei pensieri degli uomini che detenevano, insomma, il potere ai tempi, insomma, ancora oggi, ed è un simbolo potentissimo ancora oggi, nonostante i tempi siano cambiati?
Credo che la maternità in qualche modo sia importante perché riporta tutto anche, come dici, a una questione di potere, legate comunque al potere degli uomini, al potere di un uomo, il suo status dentro la sua società, che era una società benestante e quindi avrebbe davvero compromesso.
Marina Zucchelli, al centro di Latte c'è il rapporto tra le due protagoniste, quindi la padrona borghese e la balia contadina, diciamo. Infatti le due voci poi si alternano proprio nel racconto. Ecco, questo rapporto è una strana forma di amicizia, possiamo dire che ci sia una specie di innamoramento quasi tra le due, o magari usiamo quella parola che va molto di moda adesso, che è sorellanza, ma va bene qui?
Sì, se la vogliamo usare la possiamo usare, perché effettivamente si crea tra di loro un legame molto profondo e anche molto tormentato. Il loro rapporto è un rapporto quasi amoroso effettivamente, a tratti anche erotico, quasi come in una scelta di relazione, di coppia. Loro hanno però tanti ostacoli per poter arrivare alla loro sorellanza. Prima di tutto il loro è un rapporto regolato da un contratto, quindi hanno già la questione economica che non aiuta, e poi in mezzo c'è anche un bambino di cui Olimpia a tratti è gelosa, perché si rende conto che questa balia le sta togliendo qualcosa effettivamente, che questa imposizione sociale di avere una balia dentro casa le sta togliendo una parte della sua intimità, maternità con suo figlio. Di contro però Ada cerca anche inconsapevolmente di azzerare questi tormenti di Olimpia, perché è una donna molto più centrata, equilibrata, più pratica, come sono pratiche le contadine. Ma da sé.
E senta, poi dentro questo rapporto si inserisce anche una terza donna che si chiama Carolina, che è la domestica, diciamo, che ha cresciuto Olimpia, che è la signora borghese che si avvale dei servigi della balia. Ecco, Carolina contiene un altro riferimento alla Svizzera, perché Carolina è originaria di Giornico, quindi del Sopraceneri, e racconta storie di fantasmi e folletti che vengono dalla Svizzera. Ecco, a cosa serviva questo personaggio e perché l'ha disegnato così?
Effettivamente questa donna, Carolina, è la mia bisnonna. e lei è effettivamente nata a Giornico e poi si è trasferita in Emilia-Romagna. Non so quando, purtroppo, perché non ho tutti i suoi documenti, ma dai documenti invece che ho trovato all'archivio del Brefotrofio, dove ho trovato il fascicolo su mio nonno, Pietro, ho potuto constatare effettivamente che lei fosse nata a Giornico, Carolina. Ora, come sia arrivata poi in una casa borghese dell'Emilia-Romagna, non lo so, però diciamo che me lo sono un po' immaginato. È un personaggio bellissimo perché effettivamente rispecchia tutto quello che è l'abnegazione anche della maternità e diciamo che ho cercato di ridipingerla, ricostruirla anche da questo suo passato svizzero che mi sono un po' immaginata e l'ho fatto grazie a queste storie, racconti, fiabe, quindi tutte quelle che hanno a che fare con la Svizzera, con quel territorio, che sono anche delle storie, come si capirà, legate al latte, che pure è uno dei simboli della Svizzera e che quindi un po' ritorna dentro questo romanzo.
E allora grazie mille Marina Zucchelli per essere stata con noi grazie e con Alice.
Voi.
E io ricordo agli ascoltatori che Latte è nelle librerie con l'editore Rizzoli.
Oh,
Sempre Michele Serra con voi, ancora una decina di minuti con Alice oggi e arriviamo ai nostri consigli d'autore e anche qui si racconta di una madre e di un figlio e il focus è sulla madre. Il libro si intitola Monique Evade e l'ha scritto Edouard Louis. E siccome questi sono consigli d'autrice, questo libro ce lo racconta Giuliana Altamura. Bentornata, Giuliana.
Grazie mille, buonasera a tutti.
Dunque, Monique Evade è un libro francese di un autore che è stato un caso letterario in Francia in questi ultimi anni ed è sempre sospeso tra autobiografia e grandi temi sociali e anche molta politica, direi. Dunque, Giuliana, raccontaci un po' chi è Edouard Louis.
Sì, lui è uno degli autori contemporanei più interessanti nel campo dell'autobiografia. Possiamo dire che la sua storia personale è inseparabile dalla sua scrittura. Lui è nato e cresciuto nel nord operaio della Francia, in una famiglia segnata da povertà, violenza, ignoranza, sono tutti quanti elementi che lui stesso ha sempre mostrato come profondamente intrecciati l'uno all'altro. E per intenderci è un po' quello stesso contesto di piccoli centri di provincia che negli ultimi anni ha visto proprio la rabbia sociale sedimentarsi e diventare poi un terreno fertile per l'estrema destra. Ecco. E lui è proprio il primo della sua famiglia a essersi trasferito a Parigi, ad andare all'università ed è proprio questo scarto sia sociale che culturale, anche linguistico, a diventare un po' il cuore della sua opera. E lui a soli 21 anni nel 2014 ha pubblicato il romanzo autobiografico Farla finita con Eddie Belgueule, che poi è il suo vero nome, e un romanzo che è diventato subito un caso letterario. E da lì in poi, libro dopo libro, lui ha costruito un'opera che, come dicevi giustamente tu, è davvero politica e militante, perché intreccia l'esperienza personale all'analisi sociale e lo fa con una lucidità rara e con una voce unica.
E dunque questa storia che, vabbè, a noi ricorda subito le citazioni di Guccini, sono della razza mia il primo che ha studiato, però poi effettivamente, come dicevi tu Giuliana, c'è davvero uno scarto che lui racconta tra le sue origini e quello che è diventato grazie alla cultura, il che non significa affatto mettersi su un piedistallo. Ecco, cosa succede in questo suo ultimo libro che si intitola Monique Evade? E già, insomma, dal titolo qualcosa si capisce perché questa evasione è un'evasione spirituale, simbolica, sociale. Di cosa si tratta?
Allora, sì, Monique Evade, appunto, il suo ultimo romanzo pubblicato dalla Nave di Teseo nella traduzione di Annalisa Romani, è un libro che si inserisce pienamente, diciamo, nel percorso appunto, che prima abbiamo brevemente tracciato. E il libro racconta la storia di sua madre, Monique, e della violenza che lei ha subito dall'uomo con cui convive e soprattutto racconta il momento in cui quella violenza diventa insostenibile, si trasforma in una richiesta d'aiuto rivolta dalla madre al figlio. E il libro comincia proprio con la telefonata della madre che dice di voler scappare sul serio questa volta. E Edouard fa fatica a crederle perché è già successo altre volte appunto che lei dicesse di voler scappare ma ci aveva sperato in vano. E invece Monique stavolta scappa davvero e lo fa da sola, lo fa di nascosto mentre il figlio si trova ad Atene per lavoro. Prende un taxi, attraversa la città da sola come non aveva mai fatto prima, entra nell'appartamento di Edouard e da lì, anche se lontani, madre e figlio al telefono ricostruiscono insieme passo dopo passo una nuova possibilità di vita per la madre e diventano proprio gli agenti di una vera e propria metamorfosi, quella di una donna che forse per la prima volta nella sua esistenza sceglie se stessa. E lui racconta proprio che sua madre ha vissuto tutta l'esistenza con un profondo senso di invisibilità, invisibile in quanto appartenente a una classe sociale subalterna e invisibile in quanto donna. E una vita passata a cucinare, pulire, prendersi cura degli altri, senza che quel lavoro fosse mai davvero riconosciuto. E scrivere di lei diventa allora davvero un gesto politico, perché serve a rendere visibile chi non lo è mai stato e aiutare la madre, come dice lui stesso, a sfuggire alla maledizione dell'invisibilità. E il libro racconta quindi di fatto un doppio atto di liberazione, non solo la fuga da un uomo violento, ma l'emancipazione dall'idea interiorizzata per anni di doverne avere uno accanto per poter sopravvivere. E lui mostra come la violenza appunto non è soltanto una violenza affettiva ma è economica ed è una violenza simbolica, perché quando mancano proprio le risorse materiali spesso manca anche l'immaginazione di un'alternativa, proprio la possibilità di immaginare una vita diversa, e di conseguenza appunto uno dei temi del romanzo è proprio la vergogna. La vergogna è memoria, scrive lui, e la vergogna è una vergogna che si deposita nel corpo, nel linguaggio, nei gesti, e assieme alla vergogna c'è la stanchezza che vive Monique, che è la stanchezza di essere umiliata, di dover sempre fuggire, anche di dover combattere, di dover sempre ricominciare. È veramente molto commovente nel libro vedere come con l'aiuto del figlio Monique cominci finalmente a fare qualcosa per se stessa, proprio a conquistare un minimo di autonomia, banalmente a imparare ad accendere un computer o ordinare il cibo da asporto, cosa che non aveva mai fatto.
E quindi questo è l'evasione di cui si parla e, come dire, abbiamo parlato di un'evasione spirituale, ma c'è anche un fatto molto concreto e la scrittura in questo ha un ruolo importante.
Sì, assolutamente. Un altro dei grandi temi del libro è proprio il potere salvifico della scrittura. Ciò che sua madre prima aveva vissuto come un tradimento, cioè i libri scritti dal figlio sulla propria famiglia, diventa paradossalmente ciò che rende possibile adesso la sua libertà, perché è grazie ai soldi guadagnati con quei libri che il figlio adesso può aiutarla e che quindi lei può permettersi di ricominciare. È come se la sofferenza generasse la scrittura e poi la scrittura diventa uno strumento concreto di salvezza, e lui lo spiega bene proprio come sofferenza e libertà sono due movimenti della stessa partitura. Ecco, e poi è interessante anche come lui arrivi a interrogarsi persino sul compagno violento della madre, quasi nel tentativo di sottrarlo alla semplificazione, e a suo parere non è che un corpo attraverso cui passa una violenza che è più grande di lui, che è una violenza antica, millenaria, e che è la violenza del dominio maschile accanto alla violenza della classe sociale. E sotto questo punto di vista l'uomo diventa quasi innocente, perché anche lui a sua volta è vittima del contesto in cui è nato.
E questo insomma è un discorso che del resto non solo le femministe fanno spesso quando si parla di patriarcato, e cioè del fatto che in fondo anche gli uomini a volte sono vittime, anche se in maniera minore, di questo sistema di pensiero. Ecco, per quello che riguarda proprio invece lo stile letterario, quante pagine sono questo libro di Edouard Louis?
Il libro è veramente breve, saranno un centinaio di pagine, questo che è proprio fulmineo e ha anche come formato, è un libro piccolino, però è veramente molto molto denso, è un libro che procede per scarti, ha un linguaggio molto diretto, molto emotivo, viscerale, ed è davvero una lettura commovente, senza mai scadere nel patetico, qualcosa che potrebbe essere facile visto la storia raccontata. E è vero che appunto, come dice lui nel libro, a un certo punto dice proprio che la letteratura da sola non basta, però lui mostra anche come la scrittura possa comunque diventare uno strumento di riscatto, come possa essere capace di commuovere, di risvegliare proprio la nostra coscienza politica e poi soprattutto di rompere il silenzio, quindi di dare voce agli invisibili.
E questo tra l'altro è un pensiero, forse una speranza che noi continuiamo a coltivare, questa diciamo del potere della letteratura, anche nonostante i tempi che viviamo. Intanto grazie Giuliana Altamura per essere stata con noi e per questo ennesimo consiglio di lettura.
Grazie a te, a presto.
E il libro di oggi era appunto Monique Evade di Edouard Louis, pubblicato dalla Nave di Teseo. Era l'ultimo consiglio letterario con Alice oggi, con Giuliana Altamura e con me, Michele Serra. Vi ricordo che Alice è disponibile anche in podcast sul sito e sulla app RSI. Se vi va, restate su Rete2 perché ora c'è la letteratura per ragazzi nella Tana del Bianconiglio. Alice torna sabato prossimo, un saluto e a risentirci presto.